Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da parte mia Ira Rubini e naturalmente vi rimando alla pagina Facebook Cult Radio Popolare per seguire i nostri aggiornamenti oppure alla mail cult@radiopopolare.it per chiederci informazioni o segnalarci anche qualcosa che vi sembra interessante. La modalità per scriverci in diretta durante questa puntata è sempre la stessa: 331-6214013 per gli sms e per Telegram, diretta @popolarenetwork.it per le mail. In podcast saremo anche con questa puntata appena finirà sul sito, sulla app di Radio Popolare, e lì trovate anche gli argomenti di cui ci siamo occupati nelle passate puntate. Vorrei aprire però questa puntata con un particolare reperto, diciamo così, ve ne faccio ascoltare un po'. Questo è Raffaele Köhler, molti l'avranno riconosciuto durante tutto questo anno di lockdown, in particolare questi sono i giorni in cui i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo ricordano le prime chiusure delle sale, con tanti appuntamenti diversi di cui vi parliamo spesso anche nei nostri notiziari e in spazi di approfondimento. Per esempio oggi vi abbiamo parlato e vi parleremo ancora della manifestazione che segna proprio questa data, no? Il 23 di febbraio 2020, quando appunto chiusero tutte le sale teatrali d'Italia. Perché? Perché questa manifestazione, che tra l'altro vede partecipare anche molte sigle sindacali e anche molti assessori, per esempio quelli delle 12 città che da un po' di tempo agiscono anche con iniziative condivise, hanno organizzato tanti diversi appuntamenti. Ieri sera, quello in cui Raffaele, come sempre, ha generosamente prestato il suo talento e la sua tromba, era quella intitolata Facciamo luce sul teatro, ve l'abbiamo anticipata e raccontata in questi giorni, e ieri sera si è svolta davanti a moltissime sale teatrali d'Italia. Era promossa dalla sigla Unita, che impareremo a conoscere perché è nata solo 8 mesi fa per iniziativa di alcuni importanti interpreti del nostro teatro e cinema come Fabrizio Gifuni, Federica Fracassi, Laura Marinoni e tanti altri, ma anche e soprattutto per perorare diritti e soprattutto diritto all'esistenza e non alla trasparenza degli interpreti, degli attori che, pensate un po', non avevano una sigla di rappresentanza in Italia, forse l'unico paese, diciamo, dell'Europa occidentale ad avere una situazione così poco gestita. Quindi sono molte le richieste che non riguardano solo il periodo della pandemia, ma che la pandemia ha reso ancora più evidenti. Comunque, eravamo davanti al Piccolo Teatro Grassi, dove c'era anche l'assessore del Corno, che è uno dei famosi 12 assessori che da molti mesi si stanno adoperando per cercare di trovare modalità di riapertura in sicurezza, e allora lo abbiamo intervistato brevemente per capire quali sono i prossimi passi alla luce delle proteste del mondo dello spettacolo.
Allora, Filippo del Corno, siamo qui davanti al Piccolo praticamente un anno dopo che tutto è cominciato. È un'idea di Unita, ma che però mi sembra che abbia preso molto piede in tutta Italia.
Ma noi stiamo vivendo un grande rischio, ovvero sia il fatto che la ferita dell'assenza della cultura diventi un fattore cronico, con delle conseguenze molto gravi anche in termini proprio di disgregazione sociale. Quindi credo che si debba tornare a vivere e abitare gli spazi della cultura, a partire evidentemente dai teatri, dai cinema, dai musei, dalle biblioteche, e farlo nelle condizioni di assoluta sicurezza che i teatri sanno assicurare, come abbiamo già avuto modo di sperimentare. È per questo che io continuo a chiedere che si faccia una programmazione della ripresa delle attività culturali che abbia due caratteristiche: quella fondamentale è che sia definita con una data certa, e poi che sia non reversibile, cioè che, a meno di nuove catastrofi che naturalmente nessuno di noi augura, di nuove emergenze sanitarie, che questa apertura non abbia più nessun elemento di reversibilità e sia quindi sganciata dall'attribuzione delle fasce di rischio, e che proceda in assoluta tranquillità e sicurezza, così come vivono in tranquillità e sicurezza tutti coloro che entrano in un teatro, in un cinema o in un museo, quando sanno che vengono prese le misure appunto adatte a contenere il contagio.
I 12 assessori si sono anche in questo caso, no, mossi insieme. Questo, come dire, questa collaborazione che c'è fra voi vi ha fatto capire che le città importanti e anche le piccole località, naturalmente di conseguenza, possono avere una forza maggiore se ci si coalizza anche in futuro per i molti problemi del settore?
Sicuramente l'alleanza tra 12 assessori che vengono da esperienze anche politiche molto diverse è stata utile anche per far capire qual è l'importanza delle politiche culturali nelle comunità cittadine, quelle grandi, diciamo, perché sono le più evidenti, ma anche in quelle piccole, nelle piccole città, nei piccoli comuni. Senza davvero una capacità di sviluppare offerte politiche culturali, le comunità inevitabilmente deperiscono e vanno incontro a fenomeni anche molto pericolosi di disgregazione sociale. La nostra alleanza è stata anche nel proporci come collaboratori molto leali e molto fattivi nei confronti del governo, sia nel momento, diciamo, del soccorso, che è stato il primo momento subito dopo l'emergenza pandemica, sia in quello della costruzione. Diciamo la verità che sul soccorso siamo stati molto ascoltati, sulla ricostruzione ancora poco. Vorremmo essere ascoltati di più, vorremmo che davvero il governo, il ministro, capisse che quello che noi stiamo mettendo, diciamo, sul tavolo è un'offerta concreta di collaborazione e di aiuto, anche perché non dobbiamo dimenticare, può sembrare un discorso antipatico, però non dobbiamo dimenticare che le mura dei teatri, dei musei e delle biblioteche, delle sale da concerto, sono in massima parte proprietà sicuramente del popolo italiano, ma amministrate dalle amministrazioni comunali. E quindi pensare di riaprire i teatri, di riaprire le sale da concerto, di riaprire le biblioteche senza concertare queste misure con i comuni è semplicemente fuorviante.
Grazie mille, buonasera.
Così Filippo Del Corno, assessore alla cultura di Milano, sulla riapertura in sicurezza dei luoghi di spettacolo dal vivo e di cultura in generale, con i prossimi passi che i 12 assessori delle grandi città italiane porteranno al ministro Franceschini nei prossimi giorni. Adesso invece un'altra testimonianza, quella che durante il breve giro che abbiamo fatto tra 5-6 diversi teatri che avevano acceso le luci a Milano, tra loro c'erano anche sale da concerto come per esempio l'Auditorium Mahler dell'Orchestra Verdi, oppure insomma una serie di altri luoghi che hanno inteso partecipare così a questa simbolica riapertura delle sale. Per esempio il Teatro I, che è stato uno dei promotori dell'idea. Abbiamo una testimonianza in particolar modo che è che abbiamo raccolto davanti al Teatro dei Filodrammatici di Milano.
Allora, Tommaso Madio, Teatro Filodrammatici, siamo qui davanti e ovviamente vorremmo entrare, invece stiamo davanti al Teatro Del Corno. Ci ha detto l'assessore che la richiesta che lui e altri si vorrebbero portare al più presto è di una riapertura certa e a quel punto definitiva. Ti sembra una cosa plausibile?
Mi sembra una cosa ottima e auspicabile. Quello che desideriamo è proprio il poter sapere quando si potrà riaprire e poi non aprire, chiudere. Questo anche perché mi sembra che il pubblico teatrale, la comunità teatrale abbia dimostrato di essere, pur di riuscire a tornare a teatro, estremamente ligia. Quindi mi auguro veramente che si possa presto avere una data.
Va bene, allora noi speriamo. E voi quando vi piacerebbe aprire?
Quando ci piacerebbe? Subito, secondo me, non è possibile. Sarebbe bello poter dire marzo, fine marzo, i primi di aprile. Ecco, sarebbe molto bello poter essere intorno a quella data, anche per organizzarsi bene e ripartire al massimo.
Grazie mille,
grazie.
A risentirci, ciao.
Dunque, lo Strange Swing degli Ottavo Richter, che ha accompagnato tante trasmissioni di Radio Popolare, un piccolo omaggio a questo ensemble che, come tutti gli altri, non può suonare dal vivo come era abituato a fare. Chiudiamo questa pagina dedicata a Facciamo Luce sul Teatro, la manifestazione simbolica che si è svolta ieri sera di fronte a tante sale teatrali e musicali o da concerto d'Italia, e sono molti. Ve lo racconteremo magari nei prossimi giorni, i messaggi che soprattutto gli spettatori hanno lasciato mentre andavano appunto nel loro teatro del cuore, diciamo così. Noi invece poi fra poco proseguiamo, vi parliamo ancora di spettacoli di musica, ma in un'altra maniera. Thank you. E lasciamo gli Ottavo Richter, di cui per una volta abbiamo ascoltato l'intero Strange Swing. A ricordare che la tromba di Raffaele Köhler e gli strumenti degli Ottavo Richter sono stati generosamente a fianco di tanti cittadini in questi lunghi mesi, in questo anno di pandemia. E adesso invece parliamo di un altro ensemble che ci piace molto, gli Oblivion. Lo sapete, straordinari vocalist, ma artisti a tutto tondo, interpreti, spesso anche capaci di veloci e rapidissimi travestimenti, hanno estratto da un loro spettacolo che non è mai riuscito a debuttare proprio perché bloccato subito dopo la prova generale dal lockdown, quindi molto legato a questa data del 23 di febbraio, una parte tutta dedicata alla storia del rock, in pochissimi minuti. 6 per l'esattezza. Se andate sulle pagine social degli Oblivion trovate questo estratto, che poi sarà presente anche sulle piattaforme. E sentiamo che cosa ci ha raccontato Fabio Vagnarelli in rappresentanza di tutti e 4 gli Oblivion.
Ciao, grazie a tutti voi di Radio Popolare, grazie Ira, sempre un piacere sentirti.
Allora, un altro lavoro che è uscito il 16 di febbraio, History of Rock, e che dal 25 febbraio sarà in tutti i digital store. L'idea è quella, no? Di trasformarvi, e solo voi potevate farlo, in una rock band a cappella, senza strumenti. Non siete nuovi, diciamo così, alla sintesi estrema dei fenomeni, in questo caso un fenomeno musicale. 50 esatto. Anni di storia del rock.
Sì, si va praticamente da Elvis, da Rock Around the Clock, passando per i Beatles, passando per i Rolling Stones, fino ad attraversare tanti generi diversi, tanti stili, fino alla modernità, quindi fino ai Coldplay, fino ai Muse, tutto in 6 minuti come al nostro solito, è tutta la storia del rock, ma abbiamo voluto esagerare, quindi ci sono tante sfide incluse in questo brano, perché appunto c'è l'idea della sintesi, quindi raccontare tutta la storia del rock, o almeno una buonissima parte. Poi ovvio che c'è sempre qualcuno che dice: ma non avete inserito questo piuttosto che quell'altro, però è un po' inevitabile, diciamo, nel momento in cui si deve sintetizzare, però lo facciamo assolutamente senza strumenti musicali, utilizzando le nostre voci come fossero appunto delle chitarre, il basso, la batteria, quindi con la beatbox, con degli effetti che poi abbiamo nei nostri microfoni anche quando facciamo questo brano live, che trasformano in qualche modo quello che diciamo nei distorsori delle chitarre. Quindi è un gioco assolutamente molto divertente, molto difficile da fare, però molto entusiasmante.
L'ultima volta che ci eravamo sentiti avevamo parlato anche, no, di un silenzio social che voi avevate, no, giustamente sì, messo in atto, perché si richiudeva ancora una volta e ancora non si è riaperto. Avete qualcosa da aggiungere al messaggio che avete lanciato allora?
Ma guarda, noi l'altra volta avevamo fatto questa iniziativa di buio in rete proprio perché non passasse sotto silenzio diciamo l'ennesima chiusura di un settore che è andato avanti a singhiozzo, è stato molto penalizzato, lo sappiamo tutti, era stato messo in qualche modo nelle condizioni di riaprire facendo impazzire un po' quelli che erano gli operatori delle sale, ma anche le produzioni, cercando di fare delle produzioni distanziati sul palco, con poca gente in sala, eccetera eccetera. Nonostante questo, è un settore che è stato chiuso e non è ancora stato riaperto, quindi il nostro era un po' un grido di allarme. Fortunatamente, un po', anche se ancora non abbiamo riaperto i battenti, in qualche modo mi sembra che la tematica e lo spot sul settore ci sia, e ci sia un'attenzione a cercare di tenere conto di tutta una serie di lavoratori, noi compresi, che in qualche modo sono stati aiutati. È ovvio, c'è la volontà di voler ritornare sul palco, ormai diventa quasi più di un anno che non riusciamo ad incontrare il pubblico, che non riusciamo a performare, e quindi la rete diventa un modo per mettere dei materiali. Questo materiale, tra l'altro, History of Rock, è un pezzo del nuovo spettacolo, sì, che noi abbiamo appena allestito, che si chiama Bohemian Rhapsody, e del quale abbiamo fatto solo la prova generale, perché non siamo mai riusciti a debuttare, perché dovevamo debuttare il 2 novembre, insomma dal 1 novembre tutti i teatri, cioè dal 25 ottobre anzi, tutti i teatri italiani sono stati chiusi, e quindi avevamo talmente voglia, eravamo probabilmente stati previdenti a registrare la prova generale, abbiamo voluto fare questo regalo alle persone, perché poi ovviamente l'iniziativa Buio in Rete non voleva penalizzare quelli che poi ci seguono, e quindi era anche un po' un segnale da dare a tutti i ragazzi, a tutte le persone che solitamente ci amano, ci stimano e vengono a vederci in teatro, che ci siamo vivi, regaliamo ogni tanto qualche nostro contributo nell'attesa di rivederci poi dal vivo, ecco.
Va bene, allora grazie anche per questa sintetica ma efficace eloquenza. Dunque, Fabio Vagnarelli, gli Oblivion, History of Rock, dal 25 febbraio in tutti i digital store per l'etichetta Parametri Musicali, più di 50 anni di storia della musica rock in 6 minuti e solo con le loro 5 voci, 50 interpreti, 53 hit che toccano tutti i generi del rock, solo loro potevano farlo. Grazie.
A ciao, presto, Ira, spero. Grazie a tutti. Speriamo dal vivo.
In presenza. A presto. Ciao, speriamo. Ciao.
Ciao.
Beep, 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 bitch boys.
I get around California, safari's of good vibrations.
Rock and roll in the Beatles, British rock and
roll. Rock and roll in the Beatles, British rock and
kings, the kings, the British and rock.
They're rolling round, round, Rolling Stones.
Insomma, era solo un assaggio di History of Rock degli Oblivion, un estratto dal loro Oblivion Symphony, lo spettacolo che è stato interrotto subito dopo la prova generale, quindi non è proprio mai andato in scena pubblicamente dal lockdown un anno fa, dal 25 appunto disponibile. Sulla piattaforma basta comunque cercare i riferimenti social degli Oblivion per capire dove trovarlo, e noi fra poco dobbiamo osservare una breve interruzione, ma ritorniamo al più presto con la seconda parte della nostra puntata di Cult di quest'oggi.
Get it, girl.
You know. Quadri che ho, di tutti i quadri sei tu, la più enigmatica, nudo di donna sì, ma nudo di donna però, molto romantica, impressionistica, un po' il rosso, il giallo ed il blu. Sanno d'Africa e vorrei averti dipinta io, però non così, a mano libera, e vorrei averti inventata io, sì. Colori e musica. Sei tu la più improbabile, isola persa nel blu e riscoperta però irraggiungibile, deserto barbaro che sembra vicino e non c'è, palmizi e nuvole. Vorrei averti scoperta io, però non così, come un'America, e vorrei averti trovata io, sì, sì, però non così, come l'America. Thank you.
Allora, Gianmaria Testa, Come un'America, probabilmente avete riconosciuto questo brano del 1997 del grande cantautore, ahimè scomparso ormai da troppo tempo, e dato che ci sono una serie di ricorrenze e di iniziative che lo riguardano, di cui sentirete parlare anche in altri spazi, comprenderete che l'artista della settimana scelto questa settimana da Nicolo Vecchia e Claudio Agostoni è proprio Gianmaria Testa, e ci fa molto piacere ospitare ogni giorno un brano che lo ricorda per riascoltarlo insieme. Adesso invece vi parliamo di un film che è uscito nel 2020, l'ultimo film del regista Aurelio Grimaldi, Il delitto Mattarella. Non c'è molto bisogno di spiegare di che cosa parli, naturalmente, cioè dell'uccisione, dell'omicidio di Pier Santi Mattarella, il fratello del capo dello Stato, che è acquistabile sulla piattaforma chiton.eu. Perché ve lo segnaliamo? Perché il prossimo 19 marzo, e quindi ci sarebbe il tempo anche per chi eventualmente fosse un insegnante e volesse mostrarlo ai propri studenti, per vederlo prima di un incontro in streaming dedicato proprio a studenti e classi scolastiche. Il 19 marzo con Aurelio Grimaldi, Leonardo Agueci, ex magistrato antimafia, e il giornalista Sergio Rizzo. E allora, segnalandovi appunto la possibilità, lo ripeto, sulla piattaforma chiton.eu di scaricare il film, vi facciamo ascoltare l'intervista che in proposito ha fatto Barbara Sorrentini.
Aurelio Grimaldi, regista, parliamo del delitto Mattarella, film che doveva uscire a cavallo della, insomma, prima che iniziasse la pandemia. Adesso ne parliamo per una visione pubblica insieme agli studenti, però ne approfitto prima di parlare del film per chiederti quando è prevista invece un'eventuale uscita.
E allora, intanto buongiorno a tutti. Attualmente il film è passato per Sky e poi mi dicono che c'è uno streaming ora su Sky, e poi loro hanno promesso per contratto che ci sarà anche un'uscita nel loro canale in chiaro numero 8, e in più c'è la possibilità, è appena uscito il DVD. Quindi diciamo, queste sono tutte le possibilità per vedere il nostro film. Certo, noi speriamo di avere tanti spettatori, quindi chi fosse interessato può per ora optare tra queste possibilità. È importante anche l'uscita in chiaro, però ancora Sky non l'ha fissata, ma sarà a un certo punto vedibile anche gratuitamente in chiaro sul loro canale numero 8.
Bene, torniamo indietro. Era il 6 gennaio del 1980 quando veniva ucciso Pier Santi Mattarella. Il tuo film naturalmente parte e include quell'episodio, ma aiuta anche a capire un sistema già molto corrotto da un punto di vista di connessioni con la mafia. Tu hai scritto un libro da cui è tratto il film, ripartiamo da quell'episodio.
Sì, nel 6 gennaio 1980, quindi 41 anni fa, io allora avevo i capelli tutti neri, ero un giovincello, adesso sono una persona di una certa età con i capelli quasi tutti bianchi, e in quel momento io mi trovavo in Sicilia, i miei genitori si erano trasferiti in Sicilia contro, diciamo, il mio volere, ma ero un giovane studente, quindi non avevo altre possibilità, e perché avevo vissuto i miei primi 20 anni nel profondo nord, come dico io, a Luino, provincia di Varese, a 4 chilometri dal confine con la Svizzera, quindi più profondo nord d'Italia di così non si poteva. E quindi io mi trovavo da poco arrivato in Sicilia, amando la Sicilia ma come luogo di vacanza, non come luogo per vivere, e quindi pieno di pregiudizi, devo dire, dei quali oggi mi vergogno, nei confronti della Sicilia. Non perché la Sicilia di allora facesse fare bella figura né ai siciliani né agli italiani, ma perché comunque i pregiudizi non fanno altro che dare una visione totalmente distorta di quella che può essere una realtà molto complessa. Sta di fatto che in questo contesto al telegiornale sento che è stato ucciso il presidente della regione Sicilia, un certo Pier Santi Mattarella, che conoscevo vagamente di nome, e dentro di me, ma ne parlai anche con mio padre, che non fece però commenti, e dissi: vabbè, questo qua ucciso in pieno centro a Palermo, regione Sicilia, chissà anche lui quanti scheletri nell'armadio aveva. Mi ero sbagliato di grosso, me ne resi conto in brevissimo tempo, e devo dire sinceramente, questo senso di colpa, l'idea di aver scambiato un essere umano estremamente coraggioso e pieno di buona volontà e di attivismo concreto per una persona collusa, me lo sono portato dietro per sempre, e quando sono diventato regista finalmente sono riuscito a farne un film.
E grazie per averlo fatto, perché in effetti per qualcuno, i ragazzi, visto che il primo incontro che farete tra qualche, insomma, marzo sarà con i ragazzi, impareranno e scopriranno molte cose. Però la domanda che ti faccio io, che anch'io ho un ricordo di quell'epoca, 41 anni dopo, cosa è cambiato? Allora, ricordiamo che a seguire poi ci sono state naturalmente le stragi di mafia, Falcone e Borsellino, che tra l'altro indagavano sugli assassini di Piersanti Mattarella. Ma a che punto, cioè, tutta questa strada, c'era Pio La Torre nel film, si vede anche la scena in cui c'è l'incontro tra Piersanti Mattarella e Pio La Torre, e la denuncia dei possibili assessori collusi con la mafia. Che strada si è fatta in tutto questi anni?
Si è fatta tanta strada. Io, appena arrivato in Sicilia, conobbi una frase di un grande poeta, Ignazio Buttita, siciliano, scriveva in dialetto siciliano, poco conosciuto ma di grande valore. La frase era: la storia zappa a millimetri. Questa frase mi ha colpito molto. Io a quel tempo ero studente di lettere con indirizzo storico, quindi la storia l'ho sempre amata, l'ho sempre studiata appassionatamente, e questa frase mi ha colpito molto. In questi 41 anni la storia ha zappato molto lentamente, come spesso fa, a millimetri, ma sono cambiate tantissime cose in Sicilia. Io sono per temperamento ottimista, anche se il film, come vedranno i ragazzi, speriamo il più possibile, e si renderanno conto che è una fotografia di una situazione tutt'altro che rallegrante, quella del 1980. Però da allora a oggi, dopo la morte di Mattarella, le cose peggiorarono terribilmente, e il film in qualche misura ne dà anche delle notizie su questo. Ma in 41 anni, per cominciare, intanto abbiamo una mafia, una cosa nostra, che non è più infiltrata nelle istituzioni come lo era metodicamente negli anni di Piersanti, che infatti si batté per una trasparenza, per una Sicilia con le carte in regola, e fu prontamente eliminato. Abbiamo avuto delle esperienze amministrative, devo dire, dal mio punto di vista anche storico, come quella di Lolluca Orlando a Palermo, di Enzo Bianco a Catania, dove per la prima volta dei sindaci, in particolare il sindaco di Palermo, prese una posizione contro la mafia durissima. Abbiamo avuto anche un presidente della regione, Cuffaro, che è stato condannato per appoggio esterno alla mafia, ma che ha scontato interamente la sua severa pena, e questo ha rappresentato anche, a mio avviso, un passo avanti, perché comunque questo presidente della regione ha in qualche maniera accettato la sentenza, ed è stato secondo me un punto di non ritorno. Non voglio dire che la Sicilia ora sia tutte rose e fiori, ma tante cose sono cambiate. Ancora c'è moltissimo da lavorare. In questo senso il modello di Piersanti Mattarella è talmente avanzato, come cerco di mostrare anche nel libro con maggiori fatti rispetto al film, da essere ancora comunque un modello politico importante, tanto che ho recentemente saputo che il Partito Democratico, Mattarella era un democristiano, poi il presidente Sergio Mattarella, l'attuale Presidente della Repubblica, era stato parlamentare, ministro del Partito Democratico, il Partito Democratico ha deciso di istituire una scuola politica a nome di Piersanti Mattarella. Anche questo mi sembra una cosa importante.
Nel film c'è anche un giovanissimo Sergio Mattarella, fratello minore di Piersanti. Che attore hai scelto? Non credo sia stato semplicissimo trovare qualcuno che lo interpretasse da giovane, e questo vale anche per Piersanti.
Sì, diciamo che è stato più difficile per Sergio Mattarella, che era il fratello minore di Piersanti, era molto più piccolo di lui, insomma 7 anni, comunque insomma c'era una certa differenza di età, e ho fatto dei provini sul caso di Piersanti Mattarella. David Cocco ci avevo già lavorato, lo conoscevo bene, ha fatto tante belle cose, quindi ovviamente non c'era bisogno di provino. Invece su un personaggio che a quell'epoca doveva avere poco più di 30 anni, ho fatto dei provini, li ho fatti tra attori siciliani, perché mi vanto, diciamo con orgoglio, non orgoglio campanilistico, ma di adesione ai fatti, che il film è interpretato tutto da attori siciliani. E quindi ho fatto i provini provini, e alla fine, dal mio punto di vista, gli esami non finiscono mai, ma in questi casi è il regista che fa esami agli altri, in molti altri casi al regista vengono fatti esami, e ho scelto Francesco Lamattia non tanto per una somiglianza fisica, perché comunque alla fin fine ho cercato di scegliere attori bravi e non attori somiglianti, perché Francesco si è presentato al provino avendo studiato attentamente il personaggio su tutti i materiali che aveva trovato, ovviamente non dell'età di poco più di 30 anni, di Sergio Mattarella, e diciamo aveva colpito molto sul, appunto sul, sullo sforzo in qualche maniera di dare conto di un essere umano che ha sempre mantenuto questa calma, questa ragionevolezza che tutti gli italiani gli riconoscono anche nei momenti più difficili, di persona apparentemente docile e sottomessa, ma che parla sempre chiaramente e dice le cose come stanno. E nel film, nelle due scene raccontate, in una è con un giovanissimo anche lì procuratore, il Pietro Grasso, che poi diventerà presidente del Senato, e, ma a quel tempo giovanissimo anche lui, sostituto procuratore, in una lunga scena dove sente Sergio Mattarella come persona informata dei fatti, e poi una scena per me molto molto cara, al 18° compleanno della figlia di Piersanti, dove tutti i testimoniano che Piersanti era molto pensieroso, molto così preoccupato, ma a chi gli chiedeva c'è qualcosa che non va, diceva di no, e pochi giorni dopo sarà ammazzato.
Il 19 di marzo voi farete un incontro sulla piattaforma Keaton in streaming, il film si può acquistare proprio per classi, cioè, quindi l'appello è alle scuole, gruppi di classi che possono vedere questo film e poi assistere all'incontro con te. Insieme a te c'è Sergio Rizzo di Repubblica e Leonardo Agueci, ex magistrato antimafia. Beh, il consiglio è vederlo, perché di fatto è una pagina storica del nostro paese. Grazie Aurelio Grimaldi.
Grazie a voi, grazie, speriamo bene, un abbraccio.
Ciao, a presto.
I don't have the heart to conceal my love when I know it is the best of me. Reaching full green, full sun.
lasciamo The Weather Station con questo Heart, l'ultima parte di Cult di quest'oggi, quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30, è dedicato ancora una volta ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo in questi giorni al centro di molte iniziative, alcune anche di grande originalità creativa, lo diciamo, e quindi forse ancora più efficaci ed evidenti al loro pubblico che si è dimostrato molto spesso assai vicino agli artisti che dallo scorso 23 febbraio sono fermi con dei brevi periodi nel corso dell'estate in cui forse sono riusciti a ritornare al lavoro, ma questo vale solo per alcuni. Insomma, le iniziative continuiamo a raccontarvele in tanti diversi spazi della programmazione di Radio Popolare, dall'ultima ruota, la bicicletta, che prenderà il via domani, la Milano Sanremo, in una ironica e anche meravigliosamente provocatoria idea di fare appunto un percorso ciclistico a tappe per arrivare a Sanremo il giorno prima del festival, portando tutte le istanze di tutti gli altri, quelli che magari con Sanremo non c'entrano ma fanno parte di un grande importante settore, quello dello spettacolo dal vivo, oppure la manifestazione di cui vi abbiamo parlato all'inizio della trasmissione con diverse voci e suoni, Facciamo luce sul teatro, una delle prime promosse dalla sigla degli interpreti di teatro e di audiovisivo. Insomma, forse oggi, per esempio proprio in occasione dello scadere dell'anno in cui la pandemia ha fermato le attività dei lavoratori dello spettacolo in tutta Italia, manifestazioni con diverse presenze, diversi interventi e iniziative articolate. Dicevo, forse si arriverà a qualcosa che prima non c'era, lo possiamo dire, a una maggiore unità, un maggiore coordinamento anche su scala nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici del teatro e dello spettacolo, a una loro maggiore visibilità e considerazione. Lo chiediamo a Massimo Mennuni del coordinamento Lombardia dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, che era già stato nostro ospite. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutte e a tutti, ciao Ira.
Me lo stavi Grazie. Dicendo un attimo fa che forse si sta muovendo qualcosa per il verso giusto.
Guarda, sì, allora è meraviglioso perché a un anno di chiusura, comunque, con tutto il lavoro che è stato fatto per informarsi, informare, conoscersi, trovare modalità, i collettivi italiani sono arrivati oggi a rappresentarsi in 20 piazze, 20 piazze di capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia, piazze importanti se contiamo che ogni piazza è costituita poi nel proprio coordinamento regionale da diversi collettivi che rappresentano dalle maestranze del teatro ai tecnici e le maestranze delle fiere, della moda, tutta la compagine della sartoria e tutta la compagine dei bibliotecari, degli archivisti, e si sono uniti anche giustamente gli studenti universitari delle accademie, dei conservatori e degli stessi licei, che vogliono nel loro futuro vedere una prospettiva e che stanno vedendo che i lavoratori sono precarizzati in una maniera imbarazzante, voglio usare questa parola per non usarne di più drammatiche, e vogliono avere un futuro e lo vogliono costruire insieme a noi, e queste 20 piazze rappresentano veramente una moltitudine di voci.
Sì, infatti, Massimo, tu forse hai il quadro più chiaro, no, di che cosa succede in questa giornata e cosa succederà nelle prossime.
Allora, io parlo della più importante, il messaggio più importante è romano. A Roma si sta sotto Montecitorio e poi ci sono altre manifestazioni, ma si va comunque a chiedere di fare un tavolo congiunto che veda insieme i ministeri del lavoro, delle politiche sociali e della cultura, che veda quindi Franceschini lavorare insieme agli altri ministri per costruire, ristrutturare, costruire appunto una riforma e anche degli strumenti giusti per i lavoratori. Questa forse è la cosa più importante. Poi ci sono in tutto il territorio queste 20 piazze, chiedono a delle varie istituzioni, a vari teatri, chiedono e potete andare comunque a informarvi come giustamente bisogna fare nelle pagine social di Emergenza Continua e di tutti i coordinamenti nazionali. Noi a Milano in particolare presenteremo una proposta di riforma strutturale dello spettacolo, perché l'abbiamo composta in un anno intero di lavoro a partire da vari collettivi, poi è stata unificata dopo il 30 maggio quando si è creato il coordinamento dello spettacolo Lombardia, ne sono entrati ancora altri gruppi e oggi la formalizziamo protocollandola presso il prefetto, che sia un punto di partenza per arrivare a una proposta che parte dal basso, una proposta che sia fatta e scritta dai lavoratori, poi giustamente passerà dalle mani dei legislativi, passerà dalle mani dei professionisti che la porteranno poi tramite la politica al Parlamento. Ma questo è, oggi noi a Milano si presenta una vera e propria proposta e la si protocolla.
Questo mi sembra veramente molto bello, perché nei mesi scorsi abbiamo a lungo parlato con te e con tanti altri ospiti del fatto che fosse molto difficile arrivare a fare una cosa così, no?
Sì, allora è stato un percorso assembleare, è stato un percorso orizzontale di comprensione, conoscenza, informazione, per cui ognuno si è mosso per cercare di avvicinarsi all'altro, ognuno si è mosso per acquisire informazioni anche tecniche, entrare nella legislazione e capire quali sono veramente le cose che possono ricostituire i pezzi ma di tutto, cioè si parla di contrattualistica, si parla di come assumere le persone, si parla nello specifico tecnico in una riforma di legge, per cui questo
molto,
è
molto interessante. Quindi vi preghiamo come sempre di tenerci al corrente anche di tutto quello che si riuscirà in qualche maniera ad ottenere. Ecco, noi aggiungiamo che appunto, come dicevo, domani invece parte l'ultima ruota di cui noi siamo media partner e dicevo che una delle cose che abbiamo notato anche in tutti questi mesi di iniziative, di faticoso assemblaggio di realtà molto diverse, quelle dello spettacolo che magari non si erano mai parlate o confrontate prima d'ora o comunque lo avevano fatto in maniera non organica, che spesso, essendo spettacolo, le iniziative sono anche più interessanti, più d'impatto, no? Cioè, perché ci si mette anche la creatività per pensarle, no?
Beh, allora, forse è banale, ma mi va quasi in maniera romantica di parlare di creatività al potere, no?
Perché
comunque è un po' questa l'atmosfera, è un po' questo che si sta respirando. E allora, in una delle tante assemblee dell'ultimo periodo nel coordinamento, è venuta fuori quest'idea, ne ha già parlato Rita con voi,
sì.
E subito si è sviluppata, per cui in sole 4 settimane abbiamo cercato di creare questo gruppo, di partire. Domani sarà il vero start, la vera partenza di questa.
Noi vi seguiremo passo passo, io non sono all'altezza di seguirvi in bicicletta, ma certamente vi seguiremo passo passo. Grazie davvero, come sempre, a Massimo Mennuni per gli aggiornamenti su ciò che stanno facendo e faranno i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo quest'oggi in manifestazione un anno dopo le chiusure. Ti devo salutare, c'è il GR? Dimmi. Due parole.
Niente, ti ringrazio. Informatevi su cosa c'è domani, è bellissimo domani mattina.
Va bene, allora sulle pagine social del coordinamento dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo Lombardia. Grazie Massimo, ciao.
Ciao, un abbraccio.
A risentirci. E noi adesso davvero dobbiamo dare la linea alle notizie, ritorniamo domani alle 11.30 e certamente domani vi raccontiamo che cosa succederà. A risentirci, un saluto da Ira Rubini. Bye, hit crime, bye, hit crime.